intanto vorrei ringraziare lei, il sindaco, i consiglieri comunali tutti, per questo invito che mi onora e che io ho accolto molto volentieri. Tra l'altro erano mesi che stavamo lavorando, per una questione mia personale non ero riuscito a venire. E credo che sia importante discutere nei consigli comunali. Sia importante per una ragione molto semplice, per le cose che sono dette finora, ma poi anche perché in questo modo si rende chiaro un aspetto che per me, che oramai mi occupo di questi problemi da tanti anni, oramai ho fatto i capelli bianchi, quindi posso dire davvero tanti anni, essendo calabrese di origine, di provenienza, voi capite bene che è una questione che ho dovuto affrontare per tempo, quando i capelli bianchi non erano. Importante perché fa capire, fa comprendere come la questione che stiamo discutendo questa mattina non è materia che si possa affrontare solo, come è stata fatta nel passato, in termini militari e di aggressione da parte della magistratura delle forze dell'ordine. Perché se continuiamo a fare così, noi questa battaglia non la vinceremo mai. Così come non è stata finita almeno da 150 anni a questa parte. Il prossimo anno festeggeremo l'Unità d'Italia e da 150 anni questo problema c'è. Secondo me anche qualche decennio in più, ma insomma, non abbiamo una discussione storica su questo. Se non si è risolto quel problema, quella questione, è perché ci sono stati interessi materiali, interessi politici che lo hanno impedito lungo la storia di questi decenni che ci hanno preceduto, ma anche perché si è sempre raffigurato il mafioso puramente e semplicemente come un violento, un criminale, un assassino e basta. È evidente che affrontata così la questione, cosa dici? Mando le forze che ho, mando le forze armate, mando i carabinieri, mando la polizia, la guardia di finanza e i magistrati e risolvo il problema. Non è così. Naturalmente ci vogliono, e su questo non c'è dubbio, non ci spendo neanche un attimo di più una parola, più magistrati, più attenzione ad alcuni aspetti, con forze dell'ordine che siano capaci, come lo sono in questo momento, di affrontare al meglio le problematiche. Però noi accanto a questo, insieme a questo, dobbiamo mettere insieme una rete tale che consenta di affrontare al cuore il problema. Mi spiego meglio. Noi abbiamo un cambiamento delle organizzazioni mafiose in questi ultimi anni. Se noi guardiamo anche gli ultimi 15-20 anni, le mafie italiane sono cambiate. Sono cambiate sia nella virulenza omicida, il picco è stato raggiunto con le stragi di Falcone e Borsellino, 1992. Se voi prendete i reati, gli omicidi, fino al 1992 il picco era molto elevato. Da allora ad oggi il picco scende. Dal 92 ad oggi scende. Tutti i reati di sangue, omicidi, tentati omicidi, sequestri di persone che sono totalmente spariti, per fortuna, sono spariti. Cos'è sparita la mafia? Ovviamente no, se siamo qui a discuterne è perché la risposta è no. Ha cambiato pelle ed ha cambiato, diciamo così, la struttura delle organizzazioni mafiose. Fino al 92 giganteggiava la mafia, giganteggiava Cosa Nostra. Oggi non è così, oggi purtroppo giganteggia un'altra organizzazione mafiosa che si chiama 'Ndrangheta, che è originaria della mia regione, della mia terra. Qual è la differenza tra queste due grandi organizzazioni? Non lo dico per un fatto culturale, lo dico per un fatto di sostanza. La differenza è questa, molto semplice. La mafia veniva nel nord, quindi un problema che riguarda voi, puramente e semplicemente per fare determinate cose. Per fare determinati affari, per gestire un po' di droga. Finiti gli affari, tornavano in Sicilia. Non so se c'è qualche siciliano in aula, i siciliani sanno che c'è un'attrazione formidabile dell'isola, c'è da fare, un'isola stupenda, c'è il richiamo. I calabresi ad un certo punto hanno capito una cosa invece. Hanno capito che per sopravvivere non potevano rimanere rinchiusi lì, in quella regione, molto piccola, molto ristretta, economicamente non all'altezza dell'ambizione dell'Andrangheta. Avevano bisogno di spostarsi fuori, di collocarsi fuori dell'ambito territoriale dove erano nati. Ed è stata una scelta strategica, non è stato un caso. Se qualcuno di voi vuole verificare questa mia affermazione, si prenda l'elenco dei nomi delle cosche mafiose della provincia di Reggio Calabria o della provincia di Catanzaro, o qualsiasi provincia della Calabria, e si accorgerà che queste famiglie di 'Ndrangheta hanno la sede in Calabria e hanno una sede decentrata in una o più regioni del centro-nord e all'estero. Che cosa significa questo? Significa che hanno scelto di spostarsi. Quando si spostano, si insediano, si radicano, mettono radici. Mettiamola così, l'errore che è stato commesso negli anni passati era di pensare che ci potessero essere attività mafiose senza la mafia, che potesse arrivare la droga senza che ci fossero i mafiosi, che ci potessero essere i capitali, i soldi, il contante senza i mafiosi. Ed è stato un errore tragico. Io pongo un problema, perché credo che è un problema che riguardi voi, che riguardi tutti quanti, in generale tutta quanta l'Italia, ma insomma le realtà più ricche sono più. In una situazione come quella che stiamo attraversando, di crisi economica, crisi vera, crisi reale, ci pigliamo in giro, sappiamo tutti quanti che è così. Poi ognuno la sistema come vuole, ma la crisi è vera, che è una crisi prima di tutto di liquidità. Chi ha bisogno di soldi, a chi si rivolge? Alle banche? Chi ha la liquidità oggi? Chi ha i soldi in contanti? Chi ha la possibilità di immediatamente monetizzare? Sono gli uomini di mafia. Il pericolo che si corre in un'economia ricca è quella che capitali di origine mafiosa entrino nei circuiti economici e spostino le proprietà da quelle locali a quelle mafiose. Per essere chiari, per non creare equivoci. L'usura, fino a qualche anno fa, era un'usura, mettiamola così, legata a quello che veniva chiamato il cravattaro, i prestasoldi, che era tutto sommato in alcune realtà perfino, come dire, preso così, sotto gamba. Sì, il cravattaro di quartiere, quello che ha bisogno, si può rivolgere lì, solidarietà. Strozzino, ti rompe le scatole, sta lì, ti opprime, vuole i soldi, vuole. Però i soldi li ha dati. Ma vi risulta che qualche cravattaro ha mai davvero strozzato una persona? No. La spinge nell'angolo, ma cerca sempre di dargli la possibilità di andare avanti. Gli rinnova le cambiate, gli aumenta il debito, ma lo fa andare avanti. Perché l'obiettivo di questo strozzino, diciamo così, classico, è quello che tu campi 100 anni e lui insieme con te per 100 anni ti prende gli interessi sui pagamenti. Quello che è cambiato negli ultimi tempi è che ci sono usurai mafiosi. E gli usurai mafiosi non vogliono l'interesse, vogliono la tua proprietà, il tuo bar, il tuo ristorante, la tua impresa. Dove tu prima eri padrone, adesso non sei più niente. Se ti lasciano lì è perché sei dipendente di quella ditta, di quell'azienda, di quel bar, di quel ristorante, dove tu prima eri padrone. E questo è il pericolo che c'è oggi. Ed è questo il problema che ci sono, che c'è in molte realtà del nord. Uno spostamento di proprietà attraverso questo sistema, attraverso questo meccanismo. Io non so se le mie informazioni sono sbagliate, ma insomma, discutendo l'altra volta a Roma, si stava verificando un problema non so come definirlo, che ha del grottesco, cioè di vecchi usurai che sono senza soldi, perché non riescono più a fare fronte alle richieste di piccoli prestiti e sono loro stessi costretti a rivolgersi ad altri per poter finanziare il proprio stock finance. Questo è un problema. L'altro problema qual è? E perché è importante avere una presenza delle amministrazioni comunali? È importante perché se noi scegliamo la via di affrontare la questione per quella che è una questione complessa, le amministrazioni comunali è importante che ci siano. Perché conosco il territorio, perché possono mettere in moto una serie di attività proprie e non solo proprie, chiamare a raccolta i cittadini, e perché essendo il Consiglio Comunale il massimo organo nel Comune, è importante che di questi fatti si discuta e si discuta apertamente. Io so bene, perché l'ho visto dappertutto, crescere questa, da una parte, il fatto che una volta si diceva la mafia non c'era, una volta la mafia non c'era da nessuna parte. Non c'era in Sicilia, vi ricordate quante volte si diceva la mafia in Sicilia? Non esiste. Naturalmente se non esiste in Sicilia, era chiaro che non poteva esistere in altri posti. Poi abbiamo scoperto come è finita quella storia, che la mafia non solo c'era ma governava quella realtà e quelle questioni. Il fatto che i comuni si interessano in questi aspetti significa una cosa molto semplice. Significa che si vuole affrontare la questione per quella che è. Una questione complessa è una questione che va affrontata in termini complessivi, non dando solo una risposta parziale. Facciamo un esempio. Quando tu affronti la questione degli appalti, tu puoi avere una linea che dice, vabbè, se si commette qualche reazione, i magistrati, ci sono le forze dell'ordine, intervengono i magistrati e risolvono il problema. Ma quando interviene il magistrato, interviene quando il problema... il reato è già stato consumato, quindi quando il danno è stato prodotto, quando le mafie sono presenti e quando hanno fatto affari e quindi hanno lucrato i soldi. L'altra strada invece è cercare di impedire che questo avvenga e quindi mettere in piedi una serie di sensori che ti dicono che è possibile fare in modo che la presenza nell'edilizia, negli appalti, non avvenga o venga fortemente contrastata. Voi ricorderete che nel passato c'è stato un momento in cui qui, in Emilia-Romagna, e non soltanto in Emilia-Romagna, i mafiosi arrivavano con una tecnica specialissima, particolarissima, che era la tecnica del massimo ribasso, l'asta, no? Un sindaco aveva tutto l'interesse a fare in modo che un qualsiasi lavoro pubblico venisse, come dire, fatto guadagnando di più, quindi pagando di meno, in modo tale che con quei soldi risparmiati facevano un'altra cosa. Ma quando arrivavano ditte dal Mezzogiorno d'Italia con ribassi folli, era chiaro che nessuna ditta, nessuna impresa locale poteva vincere, poteva reggere la concorrenza. Ma non perché erano più bravi quelli, semplicemente perché proponevano dei prezzi che solo un'organizzazione mafiosa poteva proporre. Perché un imprenditore dire normale ha bisogno di capitali, deve andare in banca, e non mi risulta che i banchieri sono dei benefattori. A me non risulta, non so se a voi risulta. Due, deve pagare giustamente gli operai a tariffa sindacale. Non mi risulta che le ditte mafiose hanno un problema di questo genere, non pagano gli operai a tariffa sindacale, e tutta una serie di altre agevolazioni. Ma soprattutto perché in quel modo, arrivando in un comune, la ditta di mafia aveva un grandissimo interesse, non tanto per quell'affare particolare, ma perché una volta messo piede in quel comune, aveva rapporti col sindaco, con l'assessore al ramo, con la burocrazia comunale, con i tecnici comunali, con i tecnici del luogo. Quindi creava un meccanismo di relazione, di rapporti tali che potevano permettere il radicamento della realtà. In molti comuni del nord questo è successo. In molti comuni emiliano-romagnoli questo non è successo, perché spesso e volentieri le amministrazioni comunali hanno fatto buco e le hanno mandate via. Non è successo in un solo caso, in parecchi comuni questo è accaduto. Perché? Perché di fronte all'economicità del fatto si è guardato alla salvaguardia del proprio territorio. Io dico questo perché oramai è oltre 15 anni che mi occupo di Emilia Romagna, è da oltre 15 anni che seguo questi problemi, so di quello che parlo. In altre realtà questo non è avvenuto e i guai ci sono ancora oggi, i guai sono ancora presenti in questo momento. L'edilizia è, possiamo chiamarlo così, il cavallo di Troia attraverso il quale è penetrato il meccanismo di presenza mafiosa, un po' dappertutto. In una realtà come la vostra, voi sapete bene che le vicende del passato ce l'hanno dimostrato, noi abbiamo avuto un meccanismo di presenza di una mafia particolare. Qui a Modena negli ultimi 20 anni abbiamo avuto due presenze criminali rilevanti, l'Ndrangheta e i Casalesi. L'Ndrangheta in una prima fase, adesso, se non capisco male, se le mie informazioni sono corrette, l'Ndrangheta ha un momento di difficoltà, è più contenuta, non è sparita, è più contenuta. I Casalesi invece hanno un'attività ancora più, come dire, più rilevante. La caratteristica di entrambe le organizzazioni mafiose nel campo dell'edilizia è la seguente. Loro chiedono il pizzo, chiedono i soldi, la protezione. Nella stragrande maggioranza dei casi ai propri concittadini, cioè quelli che provengono dalla Calabria e quelli che provengono dalle zone del Lago Lavassano. Perché? Perché siccome si conoscono, sono organizzazioni mafiose note e conosciute, è chiaro che se tu chiedi il pizzo fai fatica, hai una difficoltà a dire di no. Vuoi dirlo, ma hai una difficoltà oggettiva. Non solo perché te lo chiedono qui a Modena, dove è difficile, anche se ci sono stati casi invece di appunto bar saltati, attentati, la pallottola che ti arriva a casa, la minaccia, la telefonata, ci sono questi casi. Però è ovvio che è difficile, tu giochi in una realtà diversa. Io la chiamo l'Emilia Romagna una terra straniera per le realtà mafiose. E finora è rimasta così. Però questi sanno anche un'altra cosa, che i familiari sono giù, e giù non sono i problemi che sono a moda, vanno per le spicce molto più facilmente e molto più tranquillamente. Quindi sono sottoposti a taglieggiamento, sono sottoposti a pizzo. Io non è che mi dilungo molto, anche perché il tempo non me lo consente, ma se voi andate a guardarvi l'ultimo numero di narcomafie trovate un'inchiesta molto precisa non soltanto su Modena ma sull'intera Emilia Romagna su questi problemi. Ed è importante perché nel quadro della situazione fornisce una panoramica di un problema che c'è, del problema della presenza dell'edilizia. Io non so se mi sbaglio, ma il problema vero dell'edilizia non è tanto l'appalto, chi vince l'appalto. Il problema dell'edilizia è il subappalto, è l'anello successivo. È lì il meccanismo che è difficile, perché la normativa non è ancora precisissima, quindi credo che il legislatore nazionale deve lavorare su questo, e gli imprenditori, come dire, lasciano andare pur di avere una tranquillità sui cantieri. Guardate che se noi non apriamo una discussione, ma qui a Modena si è fatto per la verità, perché l'anno scorso è stato un convegno dell'ANCE, insieme a CGL e CGL UIL, c'è del Consiglio Provinciale della provincia di Modena che ha affrontato questi problemi, quindi qui c'è stato un convegno di Confindustria qui, Modena, le cose sono state fatte. Però credo che da questo punto di vista bisogna sempre sottolineare questo aspetto dell'importanza dell'imprenditoria locale. È importante, guardate, perché quello che è successo quest'estate, le rivelazioni che ci sono state quest'estate a Milano e in Lombardia, invece non lasciano per niente tranquillo. Lì questo problema non è stato affrontato, E lì una parte dell'imprenditoria lombarda è finita dentro le braccia della 'Ndrangheta. Ma non perché ha pagato il pizzo, perché è rimasta collusa. Non perché gli hanno dato i soldi al mafioso, ma perché è la città di capitale dei mafiosi. Non perché hanno subito la presenza nei cantieri, ma perché hanno fatto affari con i mafiosi. Attenti, perché questo è il problema che è invisibile, perché tu, la popolazione non si accorge di un fatto di questo genere, lo vede nei cantieri. Però io credo che c'è, se vogliamo avere una tranquillità tutti quanti noi, spesso mi sento dire, ma un comune, un'amministrazione, i cittadini cosa possono fare? Posso dire una cosa che apparentemente può sembrare banale, ma che banale non è. Io credo che i migliori campanelli d'allarme siano i cittadini, le associazioni di categoria, le associazioni di volontariato, se guardano ad una questione perfino elementare. Se ci sono elementi che turbano la realtà fino a com'era precedentemente, lì c'è un problema, bisogna capire che succede. Facciamo un esempio, se in un cantiere è assente il sindacato, non è assente la CGL o la CIR o l'UIL, perché se c'è solo un sindacato, qualunque esso sia, non mi importa nulla. È un problema degli altri sindacati, vuol dire che gli altri sindacati non ci sanno fare, ben gli sta se non riescono ad avere. Ma se nei cantieri non ci sono per niente i sindacati, vuol dire che c'è qualcun altro che governa la manodopera. Vuol dire che c'è qualcun altro che governa chi lavora lì su quei cantieri, o no? Da che mondo è mondo c'è qualcuno che comanda. O comandano l'associazione dei sindacati, o comanda qualcun altro. Se nei cantieri non c'è un sindacalista, vuol dire che c'è un capo della 'Ndrangheta che comanda. Chiaro il concetto? O che Casalesse, parliamo qui a modo. Quindi quello è, come dire, un segnale subito, immediato, preciso. Se in una realtà c'è un turnover molto forte di licenze, o cambiamenti nella proprietà di alcune attività e di esercizi commerciali, ci sarà un problema. Se si discute con le categorie interessate, forse si capirà meglio. Se c'è una crisi del settore, vabbè, vediamo di affrontare la crisi del settore. Oppure se in quel settore si è intrufolata un'altra questione. C'è una presenza invece che... Questo è il problema che noi abbiamo. Cioè, questi sensori devono scattare, se scattano, si fa un'attività di prevenzione. E quindi si evita di arrivare al danno peggiore. Perché quando poi l'acquisto è fatto ed è stata espropriata la proprietà, poi non è così semplice andare a confiscare i beni. Perché a sequestrarli si fa in fretta. A confiscarli ci sono tutta una serie di meccanismi e di garanzie che ti portano. Chiudo. Proprio perché parlavo dei beni confiscati, questo è un problema. È un problema che riguarda l'Emilia, è un problema che riguarda tutti. Io l'ultima questione che volevo dire. Io credo che il Comune fa benissimo a fare queste attività sapendo una cosa. Sapendo che il Comune può fare delle cose limitate, perché non ha poteri di ordine pubblico, questo devono farlo le forze preposte. Però quel protocollo che ricordava il sindaco prima, fatto dal fisso e dall'avviso pubblico, è un protocollo di straordinaria importanza, perché ti permette di fare una lotta sui due terreni, quella della sicurezza e quella della lotta alla mafia. A volte sono problemi distinti, a volte le cose si incrociano. E noi abbiamo parlato questa sera solo di organizzazioni mafiose italiane. Io non dimentico però mai che in una realtà come la nostra, in una realtà come quella del nord, ci sono anche agguerrite organizzazioni mafiose di origine straniera che insieme agli italiani fanno affari, dalla droga a tutta un'altra serie di attività, tranne la prostituzione, perché gli italiani finora la prostituzione non la gestiscono, parlo di mafie, non parlo di altri italiani magari, ma le organizzazioni mafiose italiane non la gestiscono la prostituzione. E ci sono questi intrecci. Io credo che se si mettono in piedi tutta questa serie di iniziative che sono state dette, ricordate il sindaco, le questioni si possono affrontare. Ma ricordatevi che il problema qui, che avete voi, è il problema economico. E c'è un'attività, io credo che prima o poi dovremo trovare un sindaco, un momento per discuterne più in generale, che è quella delle truffe, dei reati economici, che sono reati che apparentemente sembrano che non interessi nessuno, ma dove la presenza mafiosa è molto più forte di quanto noi possiamo pensare. Voi avete avuto degli esempi qui in passato, proprio a Modena, con dranghettisti dentro le truffe. Ma se qualcuno di voi avesse voglia di guardarsi i cartellini penali dei mafiosi, troverà accanto ai reati di sangue, prima ancora dei reati di sangue, qualche reato di carattere economico. Truffa, assegni a vuoto, tutta una serie di attività di questo genere, a conferma del fatto che le mafie sono potere ed economia. Quindi politica ed economia. Di politica non ne parlo perché voi avete una fortuna finora, e conservatela come un bene prezioso questa fortuna, di non avere avuto in Emilia elementi significativi di rapporti tra la politica e la mafia, di nessun partito, da quanto mi risulta. Spero che questa, che è una caratteristica vostra, continuate a mantenerla, perché se la mantenete siete ben oltre la metà della strada per liberarvi da questo fenomeno.